Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria.
Pensando nel tuo cuore, mi ero così distratta.
Sì. Ah sì, sì. Ecco, allora, oggi fanno memoria di San Martino de Porres, che era un domenicano, frate laico, che faceva i miracoli, anima bella, la vita anche molto simpatica, vero? Comandava i topi di allontanarsi, perché dice: voi non dovete mangiare le cose che sono destinate ai poveri, e i topi obbedivano, pensa un po', vedi? Dio onnipotente, e quelli che sono uniti a Dio possono fare le cose che fa Dio, vero? Tutto posso in colui che mi dà forza. Bene, noi adesso invece facciamo l'atto di riparazione, perché vorremmo allontanare i topi dell'Eucarestia, nel senso quelli che praticamente maltrattano Gesù. Ah, ci proviamo. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Sì, perché il cuore immacolato è anche adorato come corredentrice, vero? Ecco, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, allora, questo è il tempo della riparazione, visto che di demolitori ne troviamo dappertutto, anche dove non dovremmo trovarli, servono invece riparatori, ma una schiera di riparatori, i riparatori con il cuore ardente che brucino d'amore per il Signore, ardano d'amore per il Signore per riparare a questo odio verso Gesù Cristo. Ma voi pensate, siccome Gesù Cristo è verità, cioè io sono la via, la verità e la vita, per cui quando tu parli di verità parli di Gesù Cristo, quando tu parli di via parli di Gesù Cristo, e quando tu parli di vita parli di Gesù Cristo. Ora, coloro che odiano la vita sono anticristi. Coloro che odiano la verità sono anticristi. Coloro che ti depistano la verità sono degli anticristi, possono avere tutto quello che volete, tutte le medaglie che volete, sono anticristi, perché sono contro Cristo. Cioè, bisogna avere poche idee in testa, ma chiare, perché altrimenti con le mille chiacchiere ti ubriacano di parole, ma in pratica le cose stanno così. E allora servono, ecco, vedete che la Madonna, venendo a Fatima, cioè prima ha mandato l'angelo San Michele, l'arcangelo, a chiedere riparazione, e poi lei ha chiesto riparazione, perché siamo arrivati e siamo arrivati dove siamo arrivati. Dunque noi siamo reduci, vero, del bellissimo, non è pellegrinaggio, ma pellegrinaggio esercizi che abbiamo fatto a Fatima. Ecco, e tutti coloro che sono stati presenti, ecco, non finivano mai di ringraziare la Madonna e Padre Pio, perché dice: esperienza mai fatta, mai sognata e mai immaginata. Incredibile, dice, veramente Padre Pio ci ha attirati a sé, perché come Gesù dice, quando sarò innalzato sulla croce attirerò tutti a me. Padre Pio c'è stato 58 anni inchiodato sulla croce, sapete quanta gente ha attirato? Soltanto che la maggior parte di quelli che vanno là, vanno dentro, vanno a vedere la tomba, che ne so io, le camerette, ma viaggiano a una velocità incredibile, e poi dicono sono stato da Padre Pio, ma cioè, tu devi sapere chi è Padre Pio, devi conoscere anche Padre Pio, no? Per dire sono stato da Padre Pio. E difatti queste cose non c'è nessuno che li fa. E dove anche eravamo ospitati, ecco l'albergo diceva, ah quindi qui ne vengono tanti, ma quello che fate voi non l'ha mai fatto nessuno. Esercizi spirituali, cioè formazione, formazione. E ti dicono, ma noi queste cose non le abbiamo mai sentite. Ma noi non ce l'ha mai detta nessuno. Ma perché non ce le dicono? Dico perché Padre Pio vi ha attirati a sé, perché dice ve le dico io, se non ve le vogliono dire altre persone preposte a dirvele. E così ha imparato tante di quelle cose. Fate conto che in 4 giorni non so quante confessioni si sono fatte, e talvolta anche doppie, perché con le prime meditazioni sono usciti un bel po' di peccati, no? Ma poi andando avanti, ma dice, ma io queste cose qua, io non le sapevo, per cui dovrò tornare a confessarmi, pensate un po'. Però vedete la formazione, la gente ci sta anche, ma siccome non sa, e allora dice, come faccio io a confessare quello che non so? E sono venute persone che anche la prima volta che venivano, che facevano parte di altri gruppi o che ne so io di che cosa, dice, siamo sconvolte, ma dalla gioia, mica dalla gioia, da una parte dalla tristezza che abbiamo perso tempo fino ad oggi. Siamo così felici che con una semplicità veramente incredibile si sono comprese grandi cose, che adesso noi torniamo a casa e non vogliamo più vivere come prima, perché era tutto sbagliato. Vogliamo vivere da buoni cristiani, come diceva Padre Pio. Ecco, per cui rendiamo grazie a Dio, rendiamo grazie alla Madonna delle Grazie, rendiamo grazie agli angeli e anche a San Michele che siamo andati su là facendo una marcia, e abbiamo avuto la grazia, ecco, di celebrare proprio nel luogo santo, sacro, dove San Michele sicuramente è presente, cioè non, voi vedete la statua, ma la statua c'entra poco, no, lui è presente, lui è puro spirito, e vi assicuro che è presente, ma veramente presente. Allora, ecco, andiamo là e diciamo, San Michele, tu che hai cacciato i diavoli fuori dal cielo, ti prego, ti metto a guardia della mia anima, del mio cuore, dei miei occhi, delle mie orecchie, perché non entrino diavoli, caccia fuori tutti, ti prego. Per te non è una grande fatica, invece per me è una grande fatica cacciarli. Aiutami, aiutami, aiutami. Ecco, sai, i demoni entrano, cioè, attraverso i sensi, occhi, orecchie, ecco, e si usa la bocca e si combinano guai anche con quella. E allora bisogna, ecco, chiedere questa assistenza, vero? Dice qua non entra nessuno, mi metto davanti alla porta e qua non entra nessuno, e così è. E così rendiamo grazie a Dio, ecco, anche ai nostri amici che nei dintorni sono venuti, e così abbiamo goduto veramente delle giornate di cielo, di cielo, di cielo, ecco. Ma però mi viene in mente che durante il percorso, dove ci sono le fotografie, le frasi di Padre Pio, che poi si arriva alla celletta, alla sua cella, ecco, qualche diciamo vetrina prima di arrivare alla cella, c'è una frase di Padre Pio che una volta l'avevo anche fotografata, adesso non so neanche dove è finita. Dice, io amo i miei figli più di me stesso, dice, anzi dirò al Signore che Io non entrerò in paradiso finché non avrò visto entrare l'ultimo dei miei figli, capite l'amore vero come è fatto? Allora, lui è un padre e dice: sto alla porta finché non è entrato l'ultimo dei miei figli. Ma dico, ma tutti questi padri di famiglia, bisogna vedere se ci entrano loro in paradiso, visto che non hanno insegnato niente ai propri figli, no? Qui non possono dire come Padre Pio: sto alla porta del paradiso finché non è entrato l'ultimo dei miei figli. Dove sono questi padri? E qui vedete, la paternità prevede proprio questo, è dire: io sono padre di famiglia e ho generato dei figli, vero? Questi figli andranno in paradiso, ma prima di tutto, ma ci andrò io? Allora, bisogna che io cambi assolutamente vita e poi preghi e devo partecipare al secondo parto, che stavolta non è soltanto della moglie, ma è anche del marito, per partorire i figli al paradiso. Ecco, queste cose qua, vedete, queste paroline qua, no? Sto alla porta e finché non ho visto l'ultimo dei miei figli. Ma questi genitori, ma ci credono poi? Entreranno i figli? Ma entreranno i padri? Ma dove sono questi padri cristiani? Dove sono questi padri cristiani, no? Che pensano che tutto costi poco? Ecco, il Padre Pio ti diceva: mi sei costato lacrime e sangue. Ecco, allora, pronto? Sento dei rumori. Allora, vediamo un po'. Allora, questo scritto prosegue e a un certo momento dice che una cosa lo rattrista profondamente, dice che lo addolora, lo trafigge, e dice queste parole, sono proprio in fondo. Siccome uno pensa alle parole prime, ma non sta attento a quelle in fondo, dice, diciamo, il mio cuore si spezza nel vedere tanti alleati di Satana, capite? Che oggi ci sono tutti quanti, ben alleati di Satana, che vogliono distruggere la Chiesa, per cui alla fine c'è tanti alleati di Satana, che praticamente... sono nemici della Chiesa, no? E per questi non riesco a fare niente, sono alleati di Satana, capite? I demolitori della Chiesa di Gesù Cristo, che la Chiesa non è di Pietro, la Chiesa è di Gesù. Fonderò la mia Chiesa, mica la tua, la mia Chiesa, per cui quando si va contro la Chiesa, si va contro Cristo e diventi un anticristo. Qualunque posto tu occupi, sei un anticristo. Se ti opponi, ecco, a ciò che Gesù Cristo vuole che si faccia, l'insegnamento che ha dato, ecco, via, verità e vita. E lì è scritto: a tanti alleati di Satana. Quando io l'ho letto, dico: eccoli qua, vedi Padre Pio che guardava, vedeva da lontano, adesso li ha scovati tutti quanti. Lui li vedeva prima, non potevate nascere in un secolo peggiore. Ecco, e allora diciamo che ci siamo arrivati. Pensate un po' che c'è un convegno, ecco, in Sicilia, dove c'è il Grande Oriente d'Italia, dopo ci sono anche i grandi maestri, insieme a vescovi che vogliono far rientrare i massoni, dice, ci siamo già dentro, perché il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, solo che adesso vogliono dire il potere è nostro, no? Perché mirano a questo, e così. Allora, capite perché all'inizio facciamo l'atto di riparazione? Perché oggi il cristiano non deve farsi rompere la testa da tutte le notizie, ma deve, nel segreto del proprio cuore, però, continuare a pregare: Signore, abbi pietà di noi, abbi pietà dei nostri figli, abbi pietà dei nostri sacerdoti, abbi pietà dei nostri vescovi, cardinali e papa, abbi pietà. Perché stanno distruggendo la tua Chiesa, vogliono, ecco. Meno male che c'è qualcuno che ha il coraggio di opporsi e piglia un sacco di legnate, e questa è la prova che la verità, diciamo, viene allontanata, addirittura perseguitata, addirittura combattuta e maledetta, no? Guai a chi si oppone al pensiero del principe di questo mondo. Io credo che, senza che vada avanti questo discorso, tutti quanti abbiamo capito cosa significa tutto ciò. E per cui la madre del buon consiglio ci invita a essere più generosi, però nell'offerta di sacrifici e di preghiere. Pensate un po', perché se ti fai frullare la testa da tutto quello che senti, finisci per di essere così distratto che invece che pregare continui a leggere notizie, notizie, notizie. Ma cosa vuoi leggere? Gli alleati di Satana ci sono, va bene? Il fumo di Satana è entrato, no? Ma che cosa vuoi sapere ancora? Ripara, ripara, armati di rosario che considerano come una pompa antincendio, ecco perché entri, vedete il trionfo del cuore immacolato dove c'è il fumo di Satana. E questo è il trionfo, per cui ogni rosario che diciamo è una specie di, come dire, di estintore di queste fiamme che ardono all'interno, perché presto, ecco, possa godere il mondo, la Chiesa intera, ovvero il trionfo del cuore immacolato di Maria. Anna, io penso che senza fare nomi tutti dovrebbero aver capito il significato di quello che stiamo dicendo, ma quella frase ultima, non so se tu la ricordi, no? Dice tanti alleati di Satana, pensa un po', cioè Padre Pio in questa, l'ha messo in fondo lui, no? Che non sa che cosa fare con questi alleati di Satana. E allora, siccome chi ha orecchie per intendere intenda, ma anche chi ha occhi per vedere veda, e chi ha intelligenza per intelleggere, leggere dentro, dovrebbe capire chi sono questi alleati di Satana che sono nella Chiesa. Bene, per cui non vi scandalizzate, perché diciamo la vita del cristiano sulla faccia della terra è una lotta, è un combattimento. E quando il cristiano è un pacioccone pacifista, ha perso la fede, perché ha smesso di pensare che la vita del cristiano è una battaglia continua, giorno e notte. Dentro e fuori la Chiesa è guerra, finché non raggiungeremo il paradiso, finché sei qui sei in guerra. E allora bisogna pregare, e bisogna offrire sacrifici, e bisogna salvare le anime, bisogna pregare per coloro che fanno il male perché si convertano e piangano il male che hanno fatto, però, capite, non si può essere un assenteista nella Chiesa, vado a messa la domenica e sono a posto. Non sei a posto, perché devi offrirti insieme a Gesù. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E voi che siete il mio corpo mistico, dove siete? Dove vi siete cacciati? Pregate, fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ma dov'è sto sacrificio? Cioè, da parte di Gesù, ma da parte nostra, dov'è sto sacrificio? Né come entriamo in chiesa e neanche quando abbiamo fatto la comunione ancora non facciamo il sacrificio di stare zitti e di ringraziare. E cominciamo a chiacchierare, per cui il sacrificio lo fa Gesù Cristo, ma noi siamo assenti da questa offerta nostra per il fine per cui Gesù si offre. E va bene, Anna, passiamo alle letture. Bello, mi piace quando le lettere sono ai Romani, non ti dico cosa penso, ma tu non hai un'idea cosa penso io quando lettere di San Paolo ai Romani, dico mamma mia. Ma sti Romani dove si sono cacciati? Cioè, le lettere sono rivolte a loro, ai Romani, tutti quelli che abitano a Roma, ma non solo quelli fuori dalle mura vaticane, anche quelli che abitano dentro le mura vaticane, no? È una lettera rivolta a tutti i Romani, a tutti i cristiani.
Hai ragione. La condizione del popolo ebreo addolora San Paolo, tanto da fargli desiderare addirittura di essere rimproverato da Dio e condannato all'eterna dannazione, pur di salvare i suoi fratelli, offrendo così un saggio dell'autentica carità soprannaturale che lo anima. Il vero amore di Dio porta all'amore sacrificio più eroico, perché fa desiderare la gloria divina al di sopra di ogni altra cosa. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore, una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.
È interessante se le paroline, sai Anna, a me piace meditare le paroline. Allora, dice così, fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Allora, sai che bello sarebbe se i Romani dicessero, fratelli, dico la verità in Cristo e non mento? Qui il problema è che si va contro la verità di Cristo e si mente pure. E la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Bisogna averla la coscienza però, per poter dire queste parole. Ho nel cuore un grande dolore, una sofferenza continua nel vedere com'è ridotta la Chiesa, vero? Ma questi qua invece ridono e scherzano e cantano Chiesa di Dio, popolo in festa, ci vogliono veramente ubriacare di parole che sono false. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, vorrebbe morire, offrirsi vittima a lui per salvare gli altri. E qui accade invece il contrario, è vero, che praticamente mandiamo le persone alla perdizione perché gli insegniamo ad essere sacrileghi, a vantaggio dei miei fratelli, i miei consanguini secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli e gloria dell'alleanza. Ecco. Ma diciamo, vedete, non serve dire tante parole, no? Perché soltanto una parolina, e diciamo che le paroline, noi vediamo che hanno messo un cardinale che si chiama Parolin, ma manca la finale, no? Manca la parolina della verità, no? Perché altrimenti noi vogliamo ingannare, ma non inganniamo il prossimo, inganniamo noi stessi, dovremmo render conto di aver sbranato le pecore che sono state affidate alla fine, perché le pecore conoscono me e io conosco le mie pecore, va bene, ma qua queste pecore non sono conosciute veramente, no? Sono pecore da macello. E così, vedete, dice, non mento. Prova a dirlo se hai il coraggio, ma non lo dici mica, Ecco, per cui, vedete, il cristiano non può combattere la santa battaglia facendo finta di non capire, pensando che tanto la Chiesa di Dio ci penserà lui. Lui è il capo e noi siamo le membra, per cui anche le membra devono essere unite al capo. E il capo ha sempre combattuto i falsari, ha sempre combattuto scribi e farisei che rivoltavano la legge di Dio e non accoglievano colui che è stato mandato per salvarli. Ecco, questo è molto importante. Non mento. Qui, se non menti, sei nella verità. Cioè, sei nella verità, sei in Cristo, perché Cristo è verità. E se non sei nella verità di Cristo, menti e inganni. Per cui preghiamo per la conversione di coloro che rischiano l'eterna dannazione. E qui mi fermo, Anna, tu leggi pure San Paolo, vero che ce l'hai?
Ecco, sì. Allora, capitolo 9, lettera ai Romani, pagina 201. Nel capitolo precedente San Paolo aveva parlato dello stato felice di chi è giustificato per Gesù Cristo e non vive secondo la carne. Egli è figlio adottivo di Dio e coerede dell'eterna gloria con Gesù Cristo. non è liberato dalle sofferenze della vita presente, perché esse sono il prezzo dell'eterna gloria, prezzo minimo e sproporzionato di quella felicità che dura eternamente. Geme ancora nella presente vita e geme in un mondo che a suo modo sospira anch'esso alla glorificazione di Dio, ed è come compresso in tutte le sue forze e le sue attività, che sono inno mirabile alla potenza, alla sapienza e all'amore di Dio. Geme, ma spera. E la speranza è una certezza, perché Dio lo ha chiamato, gli ha dato il suo stesso unigenito figlio e con lui tutti gli aiuti e le grazie, pertanto lo ha giustificato e certamente lo glorificherà, avendolo preconosciuto e predestinato fin dall'eternità. La certezza della futura gloria per chi è chiamato corrisponde alla chiamata e non cammina secondo la carne, è tale che San Paolo parla della futura glorificazione come di una cosa già avvenuta. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. La preconoscenza e la predestinazione culminano nella chiamata. Chi è chiamato quindi ed è giustificato, è preconosciuto e predestinato ad essere conforme all'immagine del Figlio Divino, a Dio con sé, a Gesù Cristo che è morto per lui, per salvarlo, e nulla può separarlo dall'amore di Dio. Questa speranza incrollabile di salvezza eterna richiama San Paolo alla considerazione dello stato del suo popolo, eletto con speciale predilezione ed incorrispondente all'elezione di Dio fino al punto da essersi volontariamente escluso dal beneficio incomparabile della redenzione, avendo camminato e camminando tuttora secondo la carne. Lungi dall'essere immagine del Figlio di Dio fatto uomo, una parte del popolo ebreo lo odiò, lo sfigurò, lo crocifisse. Questo stato deplorevole di perdizione addolora profondamente l'Apostolo e lo fa innanzi ad una difficoltà ardua che incomincia a risolvere. Lo stato del popolo ebreo, infatti, sembrava contrario alle divine promesse. San Paolo dimostra in questo capitolo la fedeltà di Dio nel mantenere le sue promesse. Nella fine del capitolo e nel seguente dimostra la giustizia di Dio nella riprovazione di Israele e nel capitolo undicesimo la sua misericordia presente a riguardo di molti israeliti e la sua misericordia futura a riguardo di tutto il popolo. San Paolo esprime con accorate parole il suo dolore per lo stato del suo popolo e lo esprime quasi con un giuramento, perché veniva spesso accusato come un avversario della sua nazione. «Dico la verità», egli esclama, «non mentisco, rendendomene testimonianza la mia coscienza nello Spirito Santo, che io ho grande tristezza e incessante dolore in cuor mio». Egli non dice esplicitamente perché sente questa tristezza e questo dolore, ma lo lascia intendere. Se parlasse per posa o per scusarsi, lo direbbe con parole altisonanti. Egli invece si esprime chiaramente, perché il suo dolore è sincero ed incomprensibile, tanto è forte e profondo. Solo la sua grande fede gli poteva far capire in quale stato si trovasse il suo popolo e gli poteva far ponderare la sventura cui andava incontro con la riprovazione di Dio. Perciò, nel suo grande zelo, egli desidera persino d'essere maledetto e riprovato per salvarlo. A somiglianza di Gesù Cristo che era morto maledetto e condannato sulla croce per la salvezza di tutti. Com'è potente quell'espressione. Bramerei di essere anatema, separato da Cristo, per i miei fratelli, che sono i miei congiunti, secondo la carne. Anatema significa riprovato e destinato all'eterno supplizio. Poiché nella parola ebraica significa una cosa o una persona contaminata, votata alla distruzione, e San Paolo usa questa parola per indicare uno maledetto da Dio e destinato agli eterni supplizi. Egli, dunque, desidera persino di essere eternamente dannato e raccogliere su di sé per amore la riprovazione della quale era degno il suo popolo, pur di vederlo salvo. L'atto della sua carità è tanto più sublime, in quanto poco prima aveva detto con accenti di accesissimo amore che nulla poteva separarlo dall'amore di Dio. Sentiva dunque vivissimo l'amore a Dio. Aveva in pieno la grande speranza del paradiso e vi avrebbe rinunciato per salvare dall'eterna morte tutto il suo popolo. Egli pondera la grandezza della sua nazione in contrasto con la bassezza nella quale si erano ridotti i suoi abitanti. Essi sono israeliti, discendenti da Giacobbe, chiamato da Dio stesso Israele, e in quel nome compendiamo tutti i privilegi concessi loro da Dio. Ad essi appartiene l'adozione a figli, scelti fra tutti i popoli ad essere il popolo di Dio. Essi hanno la gloria, cioè la presenza di Dio in mezzo a loro. L'alleanza con loro stipulata dal Signore, la legislazione avuta da Dio stesso, il culto del vero Dio e le promesse della redenzione. Ad essi appartengono i patriarchi, perché essi solo discendono da uomini di incomparabile santità, cari a Dio sopra tutti gli altri, quali furono Abramo, Isacco e Giacobbe, e da essi è nato il Cristo, secondo la carne. Il Cristo che è su tutte le cose, Dio benedetto nei secoli. Dicendo come corona dei loro privilegi e delle loro glorie, che da essi è nato il Cristo secondo la carne, il Cristo vero Dio, benedetto nei secoli, San Paolo esalta come suprema gloria di Israele la Vergine Santissima, madre del Cristo e madre di Dio, perché da lei sola nacque il Redentore per opera e virtù dello Spirito Santo. Non la nomina esplicitamente, per non dare occasione agli ebrei di altre inutili discussioni, dato che fra essi le genealogie si computavano per via maschile. Ma è evidente che dopo la gloria dei patriarchi antenati del Cristo, egli parla di Maria Santissima, madre vera del Cristo, Dio benedetto nei secoli. Lei, dopo Gesù Cristo, è la gloria più grande del popolo ebreo. Essa raggiunge un'altezza incomparabile, supera la stessa grandezza angelica, supera i confini della creatura e giunge fino al suo Dio, benedetto nei secoli, generandolo nel tempo, nell'umanità assunta. Tutte queste glorie e questi privilegi di Israele rendono triste e addolorato il gran cuore di San Paolo, fino a fargli desiderare di essere anatema per i suoi fratelli. Egli, però, nel suo grande dolore non si disorienta, né pensa che la parola di Dio, ossia la sua promessa, sia andata a vuoto, perché sa bene che quella promessa non riguardava i discendenti di Abramo secondo la carne, ma secondo lo Spirito, poiché non tutti i discendenti di Israele sono israeliti, né perché progenie di Abramo sono tutti figli di Abramo. La promessa di Dio ad Abramo e a Giacobbe riguardava il popolo spirituale che da essi sarebbe nato per Gesù Cristo e che avrebbe raccolto tutti quelli che sarebbero stati incorporati a Lui. Amen.
Amen. Che è una cosa così deliziosa, vorrei dire, ecco, ascoltare la verità, vivere per la verità, per raggiungere la verità che è il Signore che sta in paradiso. Ho visto anche durante il pellegrinaggio tutti felici, sereni, e desideravano ardentemente il cielo, perché dice, se stando sulla terra, parlando della verità che è nostro Signore, è spiegata come si deve per capire, ecco, si gode nel sentire la verità, perché la verità ci farà liberi, e allora si aspira anche a raggiungere quel cielo, che a quel posto che Gesù ha preparato per noi, vado a prepararvi un posto. Ecco, il non dare come dire, peso a questa parola, vado a prepararvi un posto, ma quel posto, sai quanto costa? La passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, e tu, che il Signore ti ha preparato un posto che è costato così tanto, manco ci pensi, poco ti interessi, forse niente, e addirittura stai facendo una vita che, diciamo, disprezza il posto che ti ha preparato Gesù Cristo in cielo. Ma vedete, incoscienti, ma fossimo solo incoscienti, Gesù un giorno dice, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che sta nei cieli, ecco, farà. Ecco, ma noi siamo cattivi, abbiamo condannato a morte Gesù Cristo, Lui ha offerto se stesso per perdonarci, per lavarci con il suo sangue, attraverso i sacramenti, il sacramento della confessione, va a prepararci un posto, siamo doppiamente cattivi, perché invece che ringraziare, vivere una vita di gratitudine, non ce ne importa proprio niente, anzi disprezziamo, facendo il contrario di quello che serve per raggiungere quel posto, e addirittura c'è qualche disgraziato che bestemmia pure il Dio che l'ha salvato, che è venuto a salvarlo. E allora vedete, ecco, capisco la gioia di tutti costoro, perché dicevano, Claudio, quest'anno abbiamo fatto un giorno in più, ma è troppo poco, perché come si fa ad andare via da qua e tornare in purgatorio dove queste cose non si sentono più? E allora vedete che quando uno assaggia le cose belle, le cose sante, poi non vuol più saperne di cose che sono contrarie a ciò che ci procura una gioia infinita. Pensate che bello, noi soprattutto lavoriamo sulle confessioni, no? La gente dice, mi sono liberato da un peso, mi sento volare, mi pare fino impossibile di aver buttato fuori tanta immondizia, ma quanta ne avevo, ma come facevo a stare bene con le immondizie dentro all'anima, dentro al cuore, ma come facevo a stare bene, per forza che non stavo bene, dovevo liberarmi, fare pulizia, disinfettare tutto. Ah, finalmente si respira aria di cielo, e allora, vedete, date e vi sarà dato. Bisogna accogliere queste cose e poi aiutare con tanta carità, con tanta pazienza i fratelli, perché godano anch'essi quello che abbiamo goduto noi. Ebbene, Anna, io direi a questo punto facciamo un breve stacco musicale. È vero che abbiamo anche, eventualmente, se ci sarà il tempo,
certo, certo,
ci sarà.
Sì, sì. Senz'altro, Claudia, perché non ho molta lettura, ecco, sulle relative,
sì,
al Vangelo. Benissimo. Allora
sì,
posso,
sì,
ricordare il numero di Radio Buon Consiglio,
sì,
agli ascoltatori: 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Thank you. Bene. Pronto?
Sì, pronto, Claudio.
Tu sei?
Teresa di Avellino, Claudio.
Ah, Teresa, che bel nome, sei. Teresa, sai perché si è fatta santa? Sai perché si è fatta santa? Perché sì, Teresa si è arresa all'amore di Dio. Vedi che fa rima. Teresa si è arresa all'amore di Dio. L'ha ringraziato di avergli dato un'anima e un corpo. È vero, dice, ti ringrazio Signore perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo da offrire, da soffrire, è vero? Gli angeli ci invidiano per questo, vorrebbero avere un corpo da offrire come Gesù, ma non ce l'hanno, hanno solo lo spirito.
Sì.
Allora dimmi Teresa.
Io spero
dimmi.
Che il Signore mi illumina un pezzettino come Santa Teresa.
Ecco.
A fare... Allora ti volevo dire, Claudio, io stavo ascoltando la trasmissione mentre lavoravo e parlavi dei padri, di quello che devono fare i padri.
Sì, i padri, i genitori, ma anche quelli spirituali devono farlo, non
certo,
solo
certo,
tutti.
Certo, però io penso che anche quelli in famiglia e arrivano
certo,
piano piano a quelli spirituali.
È chiaro, sì.
Allora, ti voglio dire in breve, un attimo solamente, allora, io ho mio genero che abita sopra me, diciamo, l'abitazione sopra me. Praticamente quasi non crede più a nulla, bestemmia. Io giù pratico il rosario con padre Emanuele, con tutto, perché io quasi quando lo vedo, lui non dice niente, viene, va, c'è la Madonnina esposta, tutto anche lui in casa, la mia figlia, però Claudio non partecipa a niente perché giustamente non, niente, si è rivoltato proprio contro il Signore, non ha vinto un concorso, si è rivoltato proprio contro il Signore. Però io niente, di questa cosa ne soffro tanto e a volte diciamo vengo punzecchiata forse dal diavolo, tramite dal diavoletto, tramite quello che mi vorrebbe fare, per, non so perché, forse ecco mi alleo, io vado col Signore, lui va col diavoletto, però una cosa che mi fa male tanto adesso, dico, c'è il papà suo che in chiesa fa il diacono da 15 anni praticamente, Claudio, e quasi padre e figlio non si conoscono. E questa, sì, sicuramente dirà qualche preghiera, non è che io lo vedo presente, non è che... è una cosa che dico, ma si può fare così. Io penso, tu dimmi tu, io per esempio adesso sto iniziando il digiuno, se il Signore mi dà la forza, sempre per aiutare per la confessione dei peccatori, è facile pregare, però con confessione di un peccatore, una persona che ti sta vicino, guarda Claudio... È qualcosa dura, però per amore dico Signore illuminalo, Padre Pio mio illuminalo, Madonnina mia, cerchiamolo di portarlo sulla buona strada. Tu sì. Dimmi io che cosa devo fare, però sono sconvolta da questa presenza che il papà dico, ma come si può fare Claudio, non lo so, ascolto per radio, grazie.
Sì, Ave Maria.
E ringrazio
sì,
sempre la Madonna che è il Signore che tramite te ci fa capire tante cose.
Vediamo, allora la madre del buon consiglio.
Grazie Claudio, ti ascolto per radio.
Sì, bene, bene. Allora, vedi, il fatto che tu ce l'abbia vicino chi ti fa soffrire, diciamo il Signore lo permette proprio perché tu soffra di più, perché devi offrire di più, perché per salvarlo bisogna offrire quel dolore che tu senti, però devi ringraziare, ecco, di poter offrire tutto questo. E alla fine l'amore vincerà, nel senso che noi non dobbiamo dubitare. Dico, Signore, tu devi pregare così. Signore, se tu me l'hai messo vicino per far patire me, vuol dire che tu vuoi che io faccia la buona samaritana nei suoi confronti. E allora sto poveraccio, no, che se la prende con il Signore perché non ha vinto il concorso, ma perderà anche il concorso, diciamo, per andare in paradiso se non la smette, no? E allora, diciamo che le tue preghiere, le tue sofferenze sono necessarie, ecco, indispensabili. Vedi, la Madonna ti ha messo lì perché dice questi quali devi salvare tu. Come Gesù ha detto a Padre Pio, queste folle le devi salvare tu. A te ha chiesto la stessa cosa, no? Questo qui te l'ho messo qua vicino, se fosse lontano patiresti di meno perché non sentiresti quello che lui dice, invece ce l'hai proprio vicino per farti star male ancora di più, dice io, mi sembra di avere i diavoli sopra la testa e intorno che mi fanno, mi vogliono praticamente, mi tentano, certamente non nella disperazione ma stentano la tua speranza che viene indebolita. Io credo, Signore, tu me l'hai messo perché vuoi che si faccia santo. Io sono a disposizione tua per tutto quello che tu vuoi, perché lui si salvi, perché anche lui dia gloria a te e la darò anch'io insieme a lui. Però non ti dare per vinta e non aver paura, perché quando tu stai male da morire perché dici io mi tormento con queste cose, stai attenta, non ti far consumare. Devi pensare piuttosto alla fiducia, dire io so che se me l'ha messo qua è perché tutto posso in colui che mi dà forza, e questo lo vuole Dio che si salvi, lo voglio io, sono tutta tua per questo fine altissimo che è la salvezza delle anime. Per cui non devi preoccuparti più di tanto, no? Fai tutto con amore e vedi, credo per quelli che non credono, spero per quelli che non sperano, adoro per quelli che non adorano, amo per quelli che non amano. Hai visto che è semplice, l'hanno capito i bambini, la capirà anche Teresa, no? Per cui tu devi fare quello che loro non fanno, loro lo offendono, tu lo adori, loro disperano e tu speri che si salvino. Loro non credono e tu credi, per cui con queste quattro parole diciamo che tu lo prendi come un pesce nella rete, perché il tuo amore è più forte della sua ribellione, l'amore vince sempre, l'amore è onnipotente. E allora ti faccio tanti auguri, vero Teresa, e allora fai come Santa Teresa, mi sono arresa all'amore di Dio per salvare le anime. Bene, santa giornata a te e a tutte quelle spose che c'hanno, anche i mariti che non fanno i padri, sono solo maschietti che non pensano di avere un'anima e che debbono pregare ed offrire sacrifici per partorire insieme alla moglie il figlio dopo che è nato. Quando nasce viene alla luce, lo partorisce la mamma. Dopo deve partorirlo anche il papà, non è compito della mamma sempre partorire, vedete, chi ha partorito i figli al cielo, non solo la Madonna, ma in primis, vero, Gesù Cristo, e la Madonna è corredentrice, per cui spesso nelle famiglie succede il contrario, che prima è la donna e poi arriva il marito, e invece deve essere il contrario, il capofamiglia deve essere colui che si offre insieme alla moglie. Sposati da un vincolo matrimoniale, ma diciamo sposati anche nell'ideale della salvezza delle anime che il Signore ha affidato loro. Quei mariti non possono farli assenteisti, perché sennò non raggiungeranno neanche quel posto che il Signore ha preparato. Dice, tu non sei stato un servo buono e fedele, perché hai lasciato che faccia tutto tua moglie, no? E tu praticamente pensavi al calcio, alle macchine, vero, e a tutte le altre sciocchezze, vero, e non hai pensato che tuo figlio l'hai generato anche tu, per cui adesso devi collaborare perché si salvi. Ecco, bene, Anna, allora certo. Procediamo. Bisogna dirle queste cose qua, però vedi che se le dice un padre di famiglia, perché se lo dice magari un sacerdote, dice ma lui è prete, fa presto a dirlo, ma io però, io niente. No, stavolta, cari miei, è un padre di famiglia che vi fa questo discorso, per cui non si scappa. E non glielo faccio solo i padri di famiglia, ma glieli faccio anche i padri spirituali, che non devono fare gli assenteisti, vero? Lasciano stare tutte le cose di questo mondo. Adorazione, confessione, consigli per andare in paradiso, salvare le anime, gli sono state affidate le pecore, non deve andare a passeggio lasciando le pecore in mezzo ai lupi. Questo vale per tutti. Bene, Anna, tocca a te.
Sacrosanto, allora, il Vangelo, Claudio,
Sì, il Vangelo, si pensa, bisogna, perché sì, ormai c'è un quarto d'ora. Sì.
Esatto, sì. Allora, Gesù, trovandosi una volta in giorno di sabato in casa di uno dei capi dei farisei, viene raggiunto da un idropico. Il maestro divino allora interroga i dottori della legge per chiedere se sia lecito curare quell'uomo in giorno di sabato. Costoro però tacciono per non contraddirsi. Gesù guarisce dunque quel povero malato, offrendo ai suoi interlocutori un mirabile insegnamento sulla carità verso il prossimo, la quale, se è secondo Dio, non costituisce mai una violazione della legge divina. Dal Vangelo secondo San Luca. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?» E non potevano rispondere nulla a queste parole.
Hai visto, Anna? Se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, ma dico, se un figlio è caduto nel pozzo, nel senso che è in un luogo dove sta annegando tra i peccati, no? Questo genitore lo lascia morire dentro al pozzo? Ma se permetti, Anna, io vorrei leggere, diciamo, il catechismo della Chiesa Cattolica, no? Spiega anche il significato del sabato, perché tanti dicono, ma noi andiamo la domenica, ma perché il sabato, eccetera, eccetera. Allora io vi leggo che è interessantissimo, perché bisogna aiutare le anime a capire il senso delle parole, no? Il sabato praticamente è fine dell'opera dei sei giorni. Questo, ecco, è il settimo giorno. Allora, il testo sacro dice che Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto. E così furono portati a compimento il cielo e la terra. Dio cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Benedisse il settimo giorno e lo consacrò. Queste parole ispirate sono ricche di insegnamenti salutari. Nella creazione Dio ha posto un fondamento e delle leggi che restano stabili, sulle quali il credente potrà appoggiarsi con fiducia. Questo vale anche per i nostri tempi, che vogliamo cambiare anche le leggi, che lo vogliamo rendere instabili, no? State attenti alla parola di Dio, no? Che illumina e ci rende liberi. Allora attenzione, che restano stabili, sulle quali il credente potrà appoggiarsi con fiducia. Le stelle cambiano, uno va a finire nel fosso. E che saranno per lui il segno e il pegno dell'incrollabile fedeltà dell'alleanza di Dio. Da parte sua, l'uomo dovrà rimanere fedele a questo fondamento e rispettare le leggi che il Creatore vi ha iscritte. La creazione è fatta in vista del sabato e quindi del culto e dell'adorazione di Dio. Il culto è iscritto nell'ordine della creazione, è scritto così. Nulla si anteponga all'opera di Dio, dice la regola di San Benedetto, indicando in tal modo il giusto ordine delle preoccupazioni umane. No, per cui nulla si anteponga all'opera di Dio. Il sabato è al cuore della legge di Israele. Osservare i comandamenti equivale a corrispondere alla sapienza e alla volontà di Dio espresse nell'opera della creazione. L'ottavo giorno per noi però è sorto un giorno nuovo, quello della risurrezione di Cristo. Sentite che bello, state attenti quando vi dicono ma perché. Il settimo giorno porta a termine la prima creazione. L'ottavo giorno dà inizio alla nuova creazione, la domenica, capite, inizio della nuova creazione. Così l'opera della creazione culmina nell'opera più grande della redenzione. La prima creazione trova il suo senso e il suo vertice nella nuova creazione in Cristo, il cui splendore supera quello della prima. Che bello, eh? Ci sei, Anna?
Sì, sto prendendo nota.
No, dico perché, scusa, dice, ma allora sabato e la domenica, perché la nuova creazione e allora la gratitudine, vado in chiesa, vado a messa, perché? per ringraziare Dio che ha portato, ecco, avanti questa nuova creazione. Io voglio far parte della nuova creazione perché voglio essere un ricreato anch'io. È vero? Beh, Anna, leggi Don Dolido, ma ci tenevo a mostrare che c'è il catechismo, ma la gente lo tiene perché in biblioteca ci sta bene,
sì,
magari, come
spolverare,
libro.
Sì, sì, certo. Va bene, no, ottimo, ottimo questa precisazione, ci voleva, hai fatto bene. Allora, la guarigione dell'idropico e la carità. Gesù Cristo entrò in casa di uno dei principi dei farisei, un giorno di sabato, per prendervi cibo. Era stato invitato da lui, forse per aver modo di trovarlo in fallo, già che è detto nel Sacro Testo che gli tenevano gli occhi addosso. In una casa di un principe dei farisei non era meraviglia che vi si trovassero molti ostili al Redentore, pronti ad appuntarlo. Essi sapevano che gli non dava importanza ai loro usi nel mangiare e per avere di che rimproverarlo lo invitavano a pranzo. La sala dei banchetti era aperta a tutti e fu facile ad un povero idropico penetrarvi e presentarsi a Gesù. Egli non domandò nulla per timore dei farisei, ricordando forse la raccomandazione del capo della sinagoga di non farsi curare in giorno di sabato. Ma stette avanti a Gesù ed attese la sua misericordia. Dal contesto si rileva che l'idropico non era stato introdotto nel banchetto dai farisei e che doveva credere in Gesù, dato che ne fu guarito. Il Redentore, rivolto ai dottori della legge che erano presenti e ai farisei, domandò loro: «È lecito guarire in giorno di sabato?» Con questa domanda li pose in imbarazzo, giacché essi sapevano che il guarire non era opera servile e sapevano che rimproverare in giorno di sabato un atto di carità era lo stesso che condannarsi. Perciò tacquero. È evidente dalle parole di Gesù che pur tacendo essi erano contrari a far guarire uno in giorno di sabato, non tanto per amore della legge, quanto per ostilità verso il Signore. E vedendo che egli infatti guarì l'idropico, fecero segni di riprovazione, mormorarono nel loro cuore. Perciò Gesù, rispondendo ai loro pensieri, disse: «Chi di voi, se gli cade l'asino o il bue nel pozzo, il giorno di sabato non le estrae subito?» I pozzi allora erano senza parapetti, coperti solo da una pietra quando non servivano. Era dunque possibile che un asino o un bue vi cadessero dentro. Ora, come poteva dirsi lecito salvare una bestia dall'acqua e credere poi lecito salvare un uomo da un malanno di idropisia? I farisei non poterono rispondergli nulla, ma si mostrarono contrariati di quella umiliazione subita e, mettendosi a tavola quasi per rifarsene, ebbero cura di prendere i primi posti. È probabile che qualcuno di essi fosse stato invitato allora stesso dal capo di famiglia a cedere il posto che aspettava ad altri più degni e che ne avesse fatto lagnanza, perché Gesù rivolse la parola a tutti e cominciò ad esortarli a prendere l'ultimo posto, se non per virtù, almeno per non fare una brutta figura innanzi agli altri. Certo, Gesù voleva spingerli a cercare l'ultimo posto per umiltà vera e sentita, ma i suoi commensali non erano capaci di tanto e si contentò di convincerli almeno con un motivo umano. Con questo volle in certo modo promulgare e sanzionare quelle regole di buona creanza che sono una certa preparazione e disposizione alla virtù vera, perché rappresentano sempre un dominio sulle proprie debolezze e un primo abbozzo della carità verso gli altri. È importante infatti anche i fini della virtù, disciplinare le proprie azioni con la sana educazione e il Galateo. La virtù vera produce sempre un modo di agire delicato e gentile, ma quando la virtù manca e non si è ancora formata, il modo delicato e gentile produce nell'anima una disposizione naturale che può facilitare poi l'azione della grazia. Gesù Cristo non esorta a operare per un fine naturale, è evidente, ma a constatare che la mancanza di virtù induce una mancanza di forme esterne che raccolgono il disprezzo degli altri. Ai farisei, del resto, che operavano solo per essere onorati innanzi a tutti, era questo il motivo per indurli a smettere quei loro atteggiamenti tracotanti e superbi che tanto male facevano all'anima loro. L'esortazione di Gesù al fariseo è preziosissima per noi e ci guida in quello che uso comunissimo fra tutte le genti, i pranzi fatti nelle feste e nelle solennità. Gesù non condanna un pranzo fatto anche per accrescere la letizia di una festa, ma ci esorta a renderlo a non renderlo una misera speculazione di orgoglio o di interesse personale. Egli vuole che alle nostre feste partecipino i poveri, gli infelici, e non dice proprio letteralmente di invitarli a pranzo, il che pure sarebbe lodevole, ma di renderli partecipi della nostra gioia. Un pranzo non può ridursi evidentemente ad una scorpacciata, il che sarebbe cosa indegna. È come un accrescimento della famiglia fatto con persone care ed è un'effusione di generosità, perché la gioia è naturalmente espansiva. Ora, noi siamo tutti figli del Padre Celeste ed è giusto che facciamo usufruire della nostra generosità quelli che ne hanno più bisogno. Se si capisse quale vantaggio porta la carità e quanta benedizione portano con loro i poveri nelle nostre feste, non faremmo mai mancare in esse la beneficenza e la carità. Amen.
No, pronto? Sì. Allora, io che devo dire? La parola di Dio illumina, la parola di Dio rende felici sia chi la pronuncia che chi l'ascolta. E mi è arrivata adesso una lettera, non ve la leggo mica tutta, sapete perché, ma ecco, mi spiace che rende grazie a me che c'entro poco, no? Però sentite questa signora che è venuta appunto in pellegrinaggio, mi scrive: carissimo Claudio, grazie di cuore per tutto. Ti sono infinitamente ed eternamente riconoscente. Saprà il Signore ricompensarti meglio di noi per la folle generosità con la quale ti spendi per la sua causa. Perché dicono: Claudio, ti devi riguardare. E sono andato a Fatima. Claudio, sta attento, devi riguardarti. Sono andato a San Giovanni Rotondo. Ma dovete sapere che Padre Pio, siccome io dovrei essere suo almeno, gli ho chiesto e non mi ha detto di no. Allora, fate conto che, diciamo, impostato com'è il pellegrinaggio, è veramente, diciamo, cioè, non ci sono spazi vuoti dove si perde tempo, ma tutto serve a guadagnare. Allora, pensate che c'erano dei religiosi, ha detto: sentite, però domani la Via Crucis potreste farla voi, perché io praticamente sono sempre sotto pressione in tutto e per tutto, e allora magari la fate voi. Ah sì sì, questo me l'hanno detto due giorni prima. Allora la mattina dico: allora questa mattina fate voi la Via Crucis. Ah, purtroppo dobbiamo partire, per cui me la sono dovuta fare io un'altra volta, perché il padre confessava e la Via Crucis me la sono fatta. Allora, praticamente, vedi che l'uomo propone, no? E Dio dispone. E difatti mi sono fatto la Via Crucis. che diciamo è fatta in un certo modo, cioè non è da corsa, voglio dire, e grazie a Dio non c'è stato nessun altro gruppo, perché mettendo nelle mani tutto del Signore, vedi, di solito ci sono gruppi, vero, che poi hanno fretta, che fanno la Via Crucis in 20 minuti, mezz'ora, noi la facciamo durare anche più di 2 ore, ecco, e non c'era nessuno, per cui dice, non siamo stati, diciamo, disturbati da nessuno, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ecco, e naturalmente alla fine, dico, guarda te, anche la Via Crucis sono dovuto fare, però Padre Pio dice, te la devi fare tu, io ti aiuto, ma devi farla tu, per cui, per questo dice che questa generosità, vabbè, possano tutti quelli che ti hanno incontrato seguire i tuoi insegnamenti e dare gloria a Dio. Da parte mia sono stata grata al Signore che ti ha messo sulla mia strada, facendomi conoscere Padre Pio e tutti i santi che lo seguono. Dire grazie è troppo poco. Ti auguro ogni bene e che il Signore ti strafulmini di amore, grazia e benedizione assieme alla tua carissima sposa e la famiglia tutta, con infinito affetto, eccetera. Ecco. Per cui vedete che c'è anche della gente che, diciamo, apprezza, perché gode di queste cose. Io, dice, sti godimenti non l'ho mai provati in vita, non c'è stato nessuno che mi ha fatto godere tanto come Padre Pio in questo pellegrinaggio. Per cui è una persona che i suoi anni li ha, per cui nel corso della mia vita non ho mai goduto tanto come in questo, come nell'esperienza di questo pellegrinaggio. E viva Gesù e viva Maria, tutto questo qua dipende dal Signore, ma vedi, ha pagato qualcuno, Padre Pio, e noi siamo là e bisogna offrire sacrifici e preghiere per godere, se no, cari miei, a fare i turisti si guadagna proprio niente, guadagnano solo le agenzie di viaggio. Bene, Anna, San Martino de Porres.
Eccolo, sì, un instancabile maneggiatore. San Martino de Porres, il prodigioso santo mulatto, ogni giorno recitava rosari più che poteva. Il suo biografo ha potuto scrivere che l'umile santo domenicano, quando le sue mani non maneggiavano la scopa o la lama del barbiere, le sue dita scorrevano di continuo lungo i grani del rosario, del grosso rosario che gli pendeva dalla cintura. Ecco, qual era il mezzo potente che gli consentiva di ottenere grazie su grazie per sé e per gli altri. Proposito, recitare un santo rosario per le anime del purgatorio, che in terra furono trascurate nella preghiera.
Bene, dovremmo parlare durante il mese molto del purgatorio, perché la gente... Oggigiorno, ma pensa, qualcuno non ci crede, qualcuno pensa che sia invenzione della Chiesa, qualcuno pensa che andiamo tutti in paradiso, sì, dopo essere passati per il purgatorio.
Se ci va bene,
no,
sì.
Sì, se ci va bene, no? Perché il purgatorio è un dono che il Signore fa, diciamo un dono di misericordia, perché se non ci fosse il purgatorio, tu, se sei santo ed innocente, vai in paradiso. Se là non puoi entrare, saresti finito all'inferno. Allora il Signore ha dato un'altra, diciamo, chance, diremo così, e dice, guarda, ti offro un posto dove tu possa piangere i tuoi peccati che non hai pianto sulla terra. Pensate, allora il purgatorio è un dono, ma questo dono bisogna apprezzarlo, però. Dico, bisogna apprezzarlo e vivere in modo da dire, Signore, ti ringrazio che se durante questa vita non riesco ad essere purificato del tutto, almeno so che c'è un posto dove potrò purificarmi di là. Ma guardate che è terribile il purgatorio. E Padre Pio diceva, chiedete al Signore il dono che vi faccia fare il purgatorio sulla terra, perché dice, non sapete cos'è il purgatorio, non lo sapete. Chiedete il dono che ve lo faccia fare sulla terra, patire, ma andare dritto in paradiso. Capite? Non diciamo, ma andrò in purgatorio. Purgatorio non è una locanda, diciamo, senza stelle, cioè una locanda per i poveri. No, no, è un luogo, è un inferno che finisce, fate conto. Va bene? Ok. Allora, salutiamo tutti. voi cari ascoltatori, vi raccomandiamo le anime dei poveri peccatori che stanno in purgatorio, che sono là che dicono, ma guarda sti parenti che sono laggiù sulla terra, che potrebbero tirarci fuori e ci sono dimenticati di noi, e che se loro ci sono è perché ci siamo stati noi prima di loro, se no non ci sarebbero neanche loro, ingrati verso Dio e anche verso il prossimo e verso gli antenati. Bene, santa giornata a tutti da parte di Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.